forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questa edizione del Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Ringrazio anche Luciana Fantini che cura la regia di questa edizione, Roberto Colangeli che ci segue invece per la parte tecnica. Come al solito vi ricordo che gli episodi del nostro programma possono essere riascoltati e scaricati in podcast dal portale vaticannews.va. In apertura di questa puntata noi vogliamo parlare dell'Africa e di quella che è la situazione relativa alla pandemia, perché è in corso una dinamica che molti considerano scandalosa, come in effetti è, che ha portato all'isolamento del continente. Almeno una decina di paesi sono bloccati completamente dopo la scoperta di questa variante Omicron, una totale mancanza di solidarietà da parte dei paesi più ricchi nei confronti dell'Africa, già lasciata fuori in maniera abbondante dai programmi di vaccinazione. Basti pensare che soltanto tra il 3 e il 4% della popolazione africana è stata vaccinata, il totale della popolazione di questo continente ammonta a 1.216.000.000, quindi potete immaginare quello che è il grado di mancanza di copertura della popolazione del continente africano. Molti leader stanno protestando per quello che è un trattamento considerato discriminatorio. Noi di questo vi vogliamo parlare. Abbiamo in collegamento i nostri ospiti, che sono Jean-Léonard Touadi, giornalista e consulente della FAO, nonché politico italiano e anche autore per la rivista Focus on Africa. Ben trovato, grazie per essere con noi, Jean-Léonard.
Sì, ben trovato, buon pomeriggio a tutti.
E abbiamo anche Nicoletta Dentico della Society for International Development, grazie per essere con noi, Nicoletta.
Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
Io vorrei, prima di iniziare a parlare con voi, farvi sentire una breve clip audio che ci può veramente introdurre bene nel tema di oggi. È una clip che abbiamo preso da un'intervista che ha realizzato la BBC alla dottoressa Ayoade Alakija, che è la responsabile dell'Africa Vaccine Delivery Alliance. Sono 30 secondi in inglese, noi ovviamente ve li sintetizzeremo poi in italiano per chi non riesce a seguirli, ma è importante sentirla.
That had the first SARS-CoV virus, the one that was first identified in China last year, originated in Africa, it is now clear that the world would have locked us away and thrown away the key. There would have been no urgency to develop vaccines because it would have been expendable. Africa would have become known as the continent of COVID. What is going on right now is inevitable. It's as a result of the world's failure to vaccinate in an equitable, urgent, and speedy manner. It is as a result of hoarding by high-income countries of the world, and quite frankly, it is unacceptable. These travel bans are based in politics and not in science. It is wrong.
Questa è la dottoressa Alakija dell'Africa Vaccine Delivery Alliance. Avete sentito cosa sarebbe successo se il Covid fosse esploso non in Cina ma in Africa fin dall'inizio? Il mondo avrebbe isolato il continente, avrebbe buttato via la chiave. Queste sono le parole cariche di rabbia, di rancore e di indignazione che arrivano dall'Africa. Jean-Léonard Touadi, che impressione ti fa sentire queste parole?
Intanto saluto Nicoletta Dentico con questa prima riflessione, che poi noi stiamo facendo questo dibattito con un'aria di déjà vu, l'abbiamo fatta questa discussione all'occasione della pandemia dell'HIV negli anni 80-90, l'abbiamo fatto quando ci fu Ebola e ricominciamo ancora a fare questo dibattito adesso. L'impressione che mi fa questa dichiarazione in apertura di trasmissione è quella che mi ha fatto le dichiarazioni del Presidente del Sudafrica e del Ministro della Salute. L'Africa non va isolata, si potrebbe sintetizzare, l'Africa semmai va accompagnato nelle risposte che tutto il mondo dovrebbe dare a questa pandemia che ci ha dimostrato, se ce ne fosse bisogno, la qualità globale di alcune sfide e quella della pandemia ne è una. L'Africa è parte della soluzione, non può e non deve essere isolata così come è stato fatto, tra l'altro nella certezza che abbiamo, se andiamo ai fatti degli spostamenti e delle interconnessioni che ci sono, che questo isolamento non può funzionare. E quindi che cosa abbiamo fatto? Continuiamo a mettere la polvere sotto al tappeto. Ci sono dati che sarebbero lì a dimostrare che invece di isolare l'Africa, la considerazione che si deve fare è quella di fare dell'Africa una parte della soluzione. E se questo non verrà fatta, non c'è nessuna soluzione per nessuno.
Esattamente, Jean-Léonard, anche perché ovviamente si isola l'Africa, si isolano tanti paesi africani e poi tanti altri paesi invece, tanti altri continenti, tante altre aree geografiche non vengono isolate, sono comunque aree dove le varianti si sviluppano e tra l'altro senza le capacità scientifiche di individuarle, mentre invece l'Africa ha individuato questa variante, l'ha codificata, l'ha tracciata, l'ha resa nota e poi è stata punita per questo. Nicoletta Dentico.
Ma io innanzitutto saluto Jean-Léonard Pradier a mia volta, perché queste sono conversazioni, come lui diceva, antiche e sempre nuove purtroppo. Oggi celebriamo la giornata mondiale dell'AIDS e sono esattamente 40 anni che andiamo avanti su questa storia del virus contro l'HIV-AIDS, rispetto al quale forse proprio perché è maggiormente esploso in Africa, ancora oggi non abbiamo un vaccino, per esempio, no? Mentre invece in 10 mesi ci siamo tutti scatenati a trovare giustamente un vaccino contro Covid. La vicenda del bando al traffico aereo con questa consistente parte del continente africano è credo un altro preoccupante segnale di queste persistenti forme di neocolonialismo che troviamo riapparire a ogni piesso spinto, perché va detto, giustamente la dottoressa Alakhija ha espresso toni forti e indignati, giustamente, perché lei è la persona che si sta battendo da più di un anno a questo punto per essere sicura che i vaccini possano arrivare in Africa nel momento in cui l'esperienza di COVAX ha dimostrato tutta la sua diciamo incapacità di ottenere i risultati che si era prefissi. Ma la situazione è molto grave anche perché, per esempio, non c'è stata nessuna chiusura al traffico aereo rispetto a Israele o rispetto al Belgio, dove ancora prima che appena sono state diciamo identificate le sequenze genomiche di Omicron, sono stati registrati, identificati poi dei casi. Il esatto. Sudafrica, in scienza e coscienza, ha fatto un lavoro straordinario di immediata ricerca scientifica e condivisione scientifica della sequenza genomica, ciò che ha permesso al resto del mondo di poter contare quali pazienti diciamo Omicron aveva oppure no, e l'unica realtà che ha avuto la chiusura è stata esattamente quella che dovremmo ringraziare per aver fatto questo straordinario lavoro di rinforzo diciamo delle mutazioni del virus.
Jean Leonard Todi, tu hai citato prima il presidente del Sudafrica, c'è stato anche il presidente Kenyatta, il presidente del Kenya, che si è espresso in termini molto simili, dicendo è inutile isolare il continente, isolare i paesi africani con dei bandi di questo tipo che aggravano semplicemente il problema, e ha anche detto in Kenya abbiamo vaccinato più di 7 milioni di persone, circa il 13% della popolazione. L'obiettivo prefissato era di vaccinare 10 milioni entro dicembre, quindi i vaccini non arrivano, i vaccini arrivano poco, ce lo conferma anche il caso del Botswana. Il Botswana ha cercato di acquistare dei vaccini Moderna a un prezzo molto più elevato rispetto al prezzo che viene pagato sul mercato dai paesi occidentali, dai paesi europei, e non solo ha fatto questa offerta, ma questa offerta per 500.000 dosi di vaccino è stata rifiutata perché i vaccini risultavano già venduti a qualcun altro, e quindi il Botswana, nonostante fosse disposto a pagargli una cifra molto più alta, non li ha ricevuti. A questo punto molti parlano di una nuova discriminazione. Nicoletta Dentico parlava di neocolonialismo. Da parte africana insomma, la sensazione di una discriminazione nei confronti della popolazione del continente è sempre più forte. È una sensazione che hai anche tu?
Sì, è una sensazione provata tra l'altro dall'andamento, dal trend del mercato dei vaccini, magistralmente spiegata da Fubini oggi sul Corriere della Sera, dove proprio sta evidenziando con le cifre, con i trend registrati delle compravendita, dei negoziati per gli acquisti, quello che sta in questo momento illustrando lei. Quello che mi stupisce è che il bando colpisce il Sudafrica, che è uno dei paesi che non solo ha dei laboratori di tutto rispetto, degli esperti di tutto rispetto, ma che è anche in grado di sviluppare una capacità produttiva del vaccino nel continente. Quindi quando io dicevo che l'Africa è parte del problema, il Sudafrica è ancora di più, quando dicevo che l'Africa è parte della soluzione, e lo è ancora di più il Sudafrica, proprio per le qualità, la qualità della sua ricerca, la qualità della rete di laboratori e di capacità di produrre anche il vaccino, se la questione che Nicoletta Dentico conosce bene dei brevetti venisse a essere affrontato nel modo che tutti noi,
diciamo, il Sudafrica quindi avrebbe tutte le capacità per diventare un polo produttivo di vaccini importanti per tutto il continente se solo gli venisse permesso.
Esattamente, ed è paradossale che per esempio per ovviare a questa nuova crisi di questa nuova variante hanno convocato il G7 anziché convocare il G20, per esempio, dove paesi come Sudafrica, come il Brasile, come Indonesia, cioè parti del mondo che non costituiscono solo quello occidente che autarchicamente prende le decisioni a nome di tutto, già quello sarebbe stato un consenso un po' più ampio che avrebbe compreso il Sudafrica per discutere delle soluzioni.
Perché questo non è avvenuto secondo te? Perché questo non è avvenuto?
Questo non è avvenuto per questo riflesso di cui parlava Nicoletta, no? Il riflesso neocoloniale, che è un po' anacronistico, perché c'è una tale porosità dei confini e delle frontiere portato avanti dalla globalizzazione, la quale globalizzazione è portata avanti dai paesi occidentali, che fanno sì oggi che il bando dei viaggi è una cosa assolutamente assurda, non praticabile, perché se il bando o è totale, ma se c'è anche solo due, ci sono anche solo due aerei che circolano, da Pretoria io posso raggiungere qualunque altro paese che non è dentro il bando e io arrivo tranquillamente, quindi non è quella la soluzione.
È molto chiaro. Grazie davvero Jean-Leonard Touadi. Noi sappiamo che ti dobbiamo salutare per i tuoi precedenti impegni. Grazie ancora per essere stato con noi. Lo ricordo, giornalista, politico italiano, autore anche della rivista Focus on Africa e consulente della FAO. Grazie per essere stato con noi, Jean-Leonard.
Nicoletta, grazie a voi, buon pomeriggio.
Nicoletta Dentico, cosa non ha funzionato nel programma COVAX? Perché tutta questa solidarietà che era stata promessa non ha raggiunto l'Africa, e quando l'ha raggiunta in maniera assolutamente inefficace?
Allora, partiamo da COVAX, poi datemi l'agio per favore di raccontare che si è appena conclusa l'assemblea straordinaria dell'OMS oggi, in cui abbiamo affrontato un po' di queste cose. COVAX non ha funzionato semplicemente perché è stato costruito in modo tale da non funzionare. Mi assumo perfettamente la responsabilità di quello che dico. COVAX non risponde a una vera logica di cooperazione internazionale. COVAX risponde alla logica di garantire che coloro che producono vaccini e coloro che possono finanziare la produzione di vaccini siano in grado di mantenere una situazione, diciamo, di privilegio, di dominio negli assetti internazionali che si costruiscono, perché pagano di più, a discapito di coloro che nella grande, articolata, complicatissima architettura di COVAX invece o pagano di meno oppure non pagano per niente. Mi spiego, COVAX è costruito in modo tale per cui c'è la possibilità per le case farmaceutiche di vendere appunto a chi paga di più, ai paesi donatori che maggiormente contribuiscono, i quali si poi accaparrano tutti i vaccini disponibili, e di decidere invece di aspettare la vendita dello stesso vaccino a chi paga di meno perché è un paese a medio sviluppo, o di chi non paga assolutamente niente perché è un paese a basso reddito e non se lo può permettere. Ora mi rendo conto che sono molto sommaria, però è costruita così COVAX, tant'è che infatti sta segnando il passo e stanno facendo di tutto i paesi ricchi per provare ad alimentare questa creazione un po' comatosa in questo momento, che ha dovuto assorbire fra l'altro la possibilità di erogare, di fare donazioni di vaccini, cosa che inizialmente COVAX non contemplava affatto, come strategia di ripiego rispetto al fatto che i 2 miliardi di vaccini che erano stati promessi entro il 2021 non sono assolutamente arrivati. Inoltre COVAX dipendeva molto da una licenza volontaria che era quella di AstraZeneca, fatta a una sola azienda, il Serum Institute indiano, la quale azienda poi si è trovata in India bloccata nella sua possibilità di esportazione perché nel frattempo era scoppiata la grande ondata virale in India, e quindi l'India ha impedito a Serum Institute di Pune in India di esportare i vaccini, e naturalmente non si può costruire un'operazione internazionale di distribuzione internazionale di vaccini poggiandola solo su un vaccino e solo su un'azienda, per quanto sia importante per la produzione vaccinale di tutto il mondo.
Un po' quello che diceva anche la dottoressa Alakhija, insomma, è più una questione di politica che non una questione di lotta al virus. Nicoletta Dentico, sull'OMS invece tu ci annunciavi delle novità per quanto riguarda la chiusura di questa sessione dei lavori.
Sì, si è appena chiusa questa mattina la seconda assemblea straordinaria dell'OMS, fatta in 76 anni di storia, che da lunedì è stata convocata per discutere la possibilità di negoziare avviare il negoziato per un trattato pandemico per la preparazione e la risposta alle prossime pandemie. La decisione questa mattina, conclusa con la decisione delle 10:26, è stata consensuale di procedere con questo negoziato, di andare avanti con questo negoziato. Noi non dobbiamo dimenticarci tuttavia che esiste già un trattato internazionale dentro l'OMS che dovrebbe guidare i governi e vincolare anche i governi nella gestione delle emergenze sanitarie. Sto parlando del regolamento sanitario internazionale del 2005, che è stato aggiornato dopo l'epidemia di SARS del 2003, questo regolamento sanitario internazionale sono previste delle clausole molto precise, ad esempio, tornando sull'argomento del bando ai voli o delle chiusure dei traffici aerei, che come abbiamo detto, come ha detto anche Jean Leonard, rendono la chiusura dei voli o una cosa assolutamente da fare per tutti, oppure una cosa da una strategia, un approccio molto limitato. Ecco, nonostante che ci siano delle regole già presenti e nonostante che la comunità internazionale un po' retoricamente si proietti a negoziare quelle future, in queste ore con il bando dei voli al Sudafrica si sono violate tutte le regole già esistenti che la comunità internazionale si è data per gestire le emergenze sanitarie. Peraltro non esiste nessuna evidenza scientifica, come giustamente dice la dottoressa Alakhija, nessuna evidenza scientifica per sospendere i voli.
Esattamente, e io voglio ricollegarmi a quello che tu hai appena detto per farvi sentire un'altra breve clip che abbiamo tagliato all'intervista della BBC alla dottoressa Ayoade Alakhija dell'Africa Vaccine Delivery Alliance, perché entra proprio in questo senso e la domanda fondamentale è: perché non sono arrivati i vaccini all'Africa? Sentiamo cosa ha detto.
Why are the Africans unvaccinated? This is, it's an outrage, because we knew we were going to get here. We knew this is where the hoarding, the lack of IP waivers, the lack of cooperation on sharing tech and sharing know-how. We knew this is a crossroads that it was going to bring us to. It was going to bring us to a variant. It was going to bring us to more dangerous variants. Why are we acting surprised? Why are we locking away Africa when this virus is already on three continents? Nobody's locking away just Belgium, nobody is locking away Israel, why are we locking away Africa?
Questo è quello che citavi tu, perché se non sono stati isolati gli altri deve essere isolata l'Africa, ma in più si dice, e dice la dottoressa, si sapeva esattamente quello che sarebbe successo, si sapeva esattamente che ci sarebbero state delle varianti con l'assenza dei vaccini e ci si chiede, e su questo io anche trattandosi di questioni politiche veramente non riesco a trovare una possibilità di risposta, perché il mondo occidentale non ha voluto porre una soluzione a quello che era ampiamente prevedibile, come viene detto molto chiaramente anche in questa clip. Si sapeva che sarebbe successo quello che sta accadendo. Viene quasi da immaginare un accordo internazionale scellerato per trasformare un continente in un terreno sperimentale e vedere cosa accade se non si fa nulla. È veramente un grosso interrogativo etico questo.
Sì, la situazione è piuttosto scuorante, perché dopo 2 anni, come ho avuto anche occasione di scrivere, il virus continua a viaggiare e, come dire, se la spassa alla grande nella insipienza e nella inadeguatezza della comunità internazionale. Cioè, quello che sta succedendo in questi giorni dimostra che i politici, la comunità internazionale tutta, non ha ancora capito la cinetica di questo coronavirus, che ormai non è più nuovo perché sono passati 2 anni, e sembra far di tutto per facilitargli la via. Quindi questa è una situazione di grande disagio politico, e non solo, anche perché dovrebbe essere chiaro che abbiamo una situazione quasi unica, ovvero sia che la esigenza della scienza e l'esigenza dell'epidemiologia e l'etica in questo caso convergono. Quindi è proprio perché bisogna fronteggiare questo patogeno, che è molto furbo, che è molto razionale e che sta tentando di dirci in tutti i modi che dobbiamo cambiare strada, anche nelle politiche, anche nella maniera in cui si affrontano i problemi del post-Covid, si ritrova invece con una comunità internazionale piuttosto imbelle, che continua a fare quello che faceva prima, cioè a ritornare alle misure che erano il problema. Ad esempio la questione...
Nicoletta, siamo in chiusura. Prego.
Questione dei diritti di proprietà intellettuale sarebbe una regola di diritto internazionale applicabile subito, poter liberare la scienza medica e permettere la produzione. È un anno che se ne discute e siamo ancora bloccati. Quindi In questo caso occuparsi della scienza e garantire l'accesso ai vaccini per tutti è, e quindi un approccio etico, non buonista ma giusto, serve a fronteggiare Covid-19.
Grazie davvero Nicoletta Dentico, Society for International Development, grazie a Jean-Leonard Tuadi che ha voluto rimanere con noi, grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto, ovviamente tanti interrogativi, tante questioni sulle quali riflettere, una grande solidarietà ovviamente agli esclusi che in questo caso per primi sono nuovamente i popoli del continente africano. Grazie davvero per essere stati con noi, ci risentiamo tra poco. We'll be right back.